dal popol Wu, che procede narrando che all'inizio Tsakol, il creatore, e Bito, il formatore, sembravano intenzionati a popolare il globo degli animali soltanto. Essi dovevano però subire una grossa delusione, come la Bibbia dei Maya che racconta. Terra, dissero. Questa è la testimonianza. L'universo era quieto, nessun alito, nessun suono, immobile e tacito il mondo, e lo spazio del cielo era vuoto. Questa è la prima testimonianza, la prima parola. Non c'era alcun uomo, alcun animale. Non c'erano uccelli, né pesci, né crostacei, né alberi, né piante, né caverne, né abissi, non erba, non foresta, c'era solo il cielo. L'aspetto della terra non era ancora rivelato, c'erano soltanto il mare dolce e lo spazio vasto del cielo. Nulla era ancora unito, nulla mandava un suono, nulla muoveva, nulla scuoteva. Nulla rompeva il silenzio del cielo, non c'era ancora null'altro di eretto. Solo l'acqua in riposo, il mare dolce, deserto e silenzioso. Null'altro. Immobile e silenziosa era la notte, l'oscurità. Si riempie il vuoto, così ordinarono le divinità. Ritiratevi acqua e date spazio, sì che la terra emerga e si consolidi. Così parlarono. Sia la luce, si illuminino il cielo e la terra, non vi sarà gloria né grandezza finché l'uomo non comparirà, finché l'uomo non sarà creato. Così parlarono. E crearono la terra. La verità è che crearono la terra. Terra, dissero, e all'istante fu creato. Fra nebbia, nubi e polvere avvenne la creazione, e i monti si levarono dalle acque, e i monti crebbero. Questa è una nota. In questo capitolo viene forse adombrato il periodo in cui, prima che della comparsa dell'uomo, gli animali non solo furono padroni incontrastati del pianeta, ma alcune loro specie particolarmente attrezzate tentarono di dare la scalata al potere, cioè quella di parlare con gli dèi, dimostrandosi cioè intelligenti, e potrebbe trattarsi dei cosiddetti insetti sociali. E finita questa nota. Questo è scritto nel Popol Vuh. Questo ci rivela il Popol Vuh e procede narrando che all'inizio Tsakol, il creatore, e Bito, il formatore, sembravano intenzionati a popolare il globo degli animali soltanto. Essi dovevano però subire una grossa delusione, come la Bibbia dei Maya racconta. E questo è il racconto della Bibbia dei Maya. Quando il creatore e il formatore videro che quelli non sapevano parlare, si dissero: non sanno chiamarci per nome e questo non è bene. Ma gli animali dissero: vi sostituiremo perché non sapete parlare. Abbiamo mutato le nostre intenzioni. Avrete il vostro cibo, la vostra erba, le vostre tane e i vostri nidi, li avrete nelle gole e nelle foreste. Non siete stati capaci di adorarci e di chiamarci, quindi creeremo altri che lo facciano. Questo è il vostro destino. La vostra carne sarà divorata. E così sia. Questo sia il vostro destino. Così essi annunciarono la loro volontà agli animali sulla faccia della terra, ai piccoli e anche ai grossi. Per sfuggire alla loro sorte, questi fecero un nuovo tentativo e si sforzarono d'adorare i creatori. ma non si capivano neppure loro, e vani furono tutti i loro sforzi. Perciò la loro carne venne sacrificata e gli animali sulla faccia della terra furono dannati ad essere uccisi e mangiati. E questo è un bel tratto. Ecco quindi che le divinità accingersi a dare al nostro globo i suoi autentici signori. Occorrerà molto tempo, tuttavia, prima che l'opera riesca. Ascoltiamo ancora il testo sacro dei Maya. E così disse: di terra, d'argilla, fecero la carne degli uomini, ma videro che non era bene, perché si dissolveva, era troppo molle, senza movimento, senza forza, cadeva ed era molle, e le creature non muovevano il capo, la pelle pendeva da un lato, lo sguardo era velato, non poteva volgersi indietro. Quest'essere parlava ma non possedeva la ragione. Presto le acque lo inzupparono ed esso vi si sprofondò. Allora il creatore e il formatore distrussero e frantumarono completamente la loro opera. Ecco, così disse il testo sacro dei Maya. Ma allora, di quali mostri seminformi si sarà trattato? Delle primissime creature aventi una vaga rassomiglianza con l'uomo, di bipedi barcollanti in grado di emettere qualche suono gutturale ma non di formare sia pur l'ombra di un pensiero? Non lo sapremo forse mai. I loro fragili resti giacciono sepolti chissà dove, nel grembo del pianeta sfatto e riplasmato da uno di quei cataclismi primordiali, il cui ricordo era ancora vivo nei Maya e legato alla fine delle stirpi che precedettero la nostra. Così dissero i Maya. E gli esseri vennero fatti di legno, essi assomigliavano agli uomini, parlavano come gli uomini e popolavano la terra. Vissero e popolarono la terra ed ebbero figli e figlie, gli esseri di legno, ma non avevano l'anima, non avevano la ragione, non rammentavano il creatore e il formatore, vagavano senza meta e vagavano a carponi. Poiché non rammentavano il cuore del cielo, furono respinti. All'inizio parlavano, ma il loro viso era immobile, i loro piedi e le loro mani erano senza forza. Non c'era né materia liquida né materia solida in loro, né sangue né carne. Secche erano le loro guance, secchi i piedi e le mani, gialla la carne. Questo era solo un abbozzo, un tentativo. Perciò dimenticarono il creatore e il formatore che li avevano creati e che si erano presi cura di loro. Questi furono i primi uomini, numerosi vissero sulla faccia della terra. Poi vennero distrutte, annientate queste figure di legno e ricevettero la morte. Il cuore del cielo suscitò un diluvio e grandi acque caddero sul capo degli esseri di legno. Resina liquida precipitò dal cielo e la faccia della terra s'oscurò e cominciò una pioggia nera di giorno e di notte. La resina liquida potrebbe trattarsi di forse lava, ma molto probabilmente ci troviamo qui di fronte a una razza scimmiesca, come pare volerci farci comprendere la stessa Bibbia Maya, che continua così. E si dice che i loro discendenti siano le scimmie che vivono oggi nelle foreste. In esse si possono riconoscere coloro la cui carne venne fatta di legno dal creatore e dal formatore. Perciò la scimmia assomiglia all'uomo, ma come ricordo d'una reazione umana, di uomini che non erano altro se non fantocci di legno. Parliamo ora dei disastri che sconvolsero la Terra con la caduta d'una luna precedente all'attuale. Il cataclisma, che è collegato alla tradizione dei Maya alla fine degli esseri scimmieschi, provocò l'avvento dei giganti. Allo sterminio degli uomini di legno segue infatti nel Popol Vuh una lotta rispecchiante esattamente quella della mitologia greca che oppone gli dèi ai titani. Il capo degli aspiranti usurpatori, un certo Ukub-Kashquish, venne spedito nel regno delle tenebre, ma i suoi figli danno ancora filo da torcere alle divinità. Kabra-Khan, quello che scuoteva e abbatteva le montagne, venne ucciso da due intrepidi gemelli, Hunakpu e Ishbalanque, i quali riescono pure a fare la festa anche all'altro, Zipakna. Quest'ultimo però spedisce prima all'aldilà 400 giovani che salgono in cielo, mutati poi nelle Pleiadi, quindi 400 giovani diventano le Pleiadi. Anche sui miti dei Greci d'America splendono queste enigmatiche stelle. Ed è interessante notare che i Maya le chiamano Motz, il vocabolo è la forma abbreviata di Momotzli, un sostantivo che significa ara sacrificale. Le Pleiadi rappresentano quindi dunque l'altare dei sacrifici indirizzati al cielo, sacrifici dei 400 giovani. Molti studiosi ritengono che la morte dei 400 giovani simboleggi la fine di un'intera stirpe attraverso eruzioni vulcaniche e disastrosi fenomeni tellurici, rappresentanti dal Popol Vuh dei giganti. C'è però un particolare che non convince: la morte dei titani, vinti da uomini o, se vogliamo, da superuomini. Potremmo allora pensare che la definitiva scomparsa della luna precedente abbia provocato altri sconvolgimenti e che in questo periodo i titani siano stati essi stessi spazzati via dalla superficie terrestre, che gli antenati dei Maya abbiano visto nei fenomeni naturali di cui sopra gli ultimi sussulti dei giganti prossimi alla fine, e del resto non è una cosa che possa destare tanta meraviglia. Le scimmie s'affacciano ancora alla ribalta nel corso delle gesta di Hunapu e Ixbalanque, e c'è chi vede anche in esse i neandertaliani, a cui le condizioni cosmiche determinatesi con lo sfacelo del satellite consentono un imprevedibile balzo in avanti nel cammino dell'evoluzione. È ormai prossimo l'avvento di una nuova razza, quella destinata a dominare il globo. Gli dèi ne plasmano i primi rappresentanti con mais giallo e bianco e danno con ciò origine a creature fin troppo perfette. Così scrissero. Guardavano e vedevano lontano, potevano conoscere tutto quanto c'è al mondo. Quando guardavano, vedevano tutto d'intorno e la cupola del cielo e l'interno della terra. Senza muoversi, vedevano tutte le cose nascoste e anche quelle lontane. Vedevano subito il mondo intero e lo vedevano dal luogo in cui stavano. Grande, grande era la loro saggezza, il loro occhio giungeva alle foreste, alle rocce, alle lagune, ai mari, ai monti e alle valli. In verità erano uomini meravigliosi. Così dissero. Stavolta il motivo di scontentezza delle divinità è diverso, ma non meno marcato. E così dissero. attuatiamo un poco i loro desideri, poiché ciò che vediamo non è bene. Devono essere al fine simili a noi, che li abbiamo creati e che vediamo lontano e che tutto sappiamo e che tutto vediamo. Così parlarono il cuore del cielo, Urakan, Cipi Kukalka, Raksa Kuaba, Tepeu, Kukmaz, Alom, Kalohom, Ishpiakok, Ishmukane, Tsakol e Bitol. Tsakol che è il creatore, Bitol che è il formatore. E così parlarono essi, erano in tanti, e tosto mutarono la specie delle loro opere e creature. Il cuore del cielo gettò loro un velo sugli occhi, ed essi si annebbiarono, come quando l'alito tocca uno specchio. I loro occhi si annebbiarono, potevano vedere soltanto più di quello che era vicino e quel che non era poi neanche chiaro. Così vennero distrutte la saggezza e tutte le conoscenze dei quattro uomini dell'origine e del principio. Così furono creati e formati i nostri antenati, dal cuore del cielo e dal cuore della terra. Così dissero: che cosa condusse alla nascita di questi superuomini e alle successive limitazioni che dovettero subire? Una più intensa pioggia di raggi cosmici, cessata poi con gli ultimi effetti della catastrofe lunare, la loro venuta dei loro progenitori dall'est, da quella terra contraddistinta da un altissimo livello di civiltà che era forse Atlantide e che le successive unioni con individui di razza india, o addirittura la discesa dallo spazio dalle prodigiose creature. Gli accenni che potrebbero prestarsi a una simile fantastica interpretazione sono tutt'altro che rari nel Popol Vuh e non potrebbero essere gli ultrasensi, essere in realtà i frutti di conquiste scientifiche andate poi perdute?